Ne possiamo cominciare con una invocazione allo Spirito Santo. Prendiamo questa mattina la numero uno, vieni o Spirito Creatore. Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola, si luce l'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico e reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Quando Fra Pio Miurà mi ha domandato se ero disponibile a guidare questi esercizi spirituali, quindi se per caso poi alla fine non sarete contenti, sapete a chi rivolgersi per lamentarsi. E mi ha detto, visto che tu hai un po' lavorato sulla lode in Francesco d'Assisi, fai un po' questa cosa qui. Allora, da una parte ero contento di poter fare gli esercizi, però, come dire, come detto ieri, non sono delle lezioni di teologia, quindi ho detto come faccio a organizzare il lavoro che avevo fatto nella tesi dottorale trasformandoli in esercizi spirituali, anche perché ho visto che la struttura proprio non si poteva riproporre. Allora, pensando, ho detto, visto che nella nostra tradizione il testamento di Francesco d'Assisi ha una sua importanza particolare, nelle nostre costituzioni al numero 8 si dice che, oltre ad essere la prima esposizione spirituale della regola, è un'eminente ispirazione della nostra vita. Allora ho detto, proviamo a prendere la prima parte del testamento, quella autobiografica, e tenerla un pochettino come la struttura su cui poter poi parlare effettivamente dell'esperienza di lode di Francesco d'Assisi. Per cui una specie di titolo potrebbe essere Lodare Dio sui passi del testamento di San Francesco. E quindi vi avviso già che, seguendo la struttura un po' del testamento, a volte, come dire, le cose sono bene riuscite, a volte un po' meno, ma la perfezione è difficile da raggiungere. Cominciamo allora questo nostro cammino. Il Signore dette a me, frate Francesco. Per cui il punto di partenza, ed è la riflessione di questa mattina, è il Signore. Cioè partiamo, come abbiamo fatto nell'invitatore di questa mattina, dal Signore, non da noi. E mi piace ricordare come nella formula della nostra professione religiosa, la professione religiosa dei francescani, si inizia proprio rendendo lode a Dio, a lode e gloria della Santissima Trinità, io fra Raffaele e ciascuno di noi, poiché il Signore mi ha ispirato. Quindi segue proprio la struttura del testamento e poi tutto quello che abbiamo promesso. Infatti, nelle nostre costituzioni ancora, si dice di meditare spesso la grandezza della grazia della professione religiosa, quello che noi l'abbiamo abbracciato, a lode e gloria della Santissima Trinità. Allora, il punto di partenza della nostra vita, che è anche l'obiettivo, è quello di essere a lode di Dio, della Trinità. Allora mi piace ricordare il bellissimo brano del primo capitolo della lettera agli Efesini, dove ci dice che siamo predestinati a questo. Cioè, questa è la nostra vocazione, predestinati ad essere santi e immacolati, predestinati ad essere all'ode della sua gloria. Per essere all'ode e gloria della Santissima Trinità c'è un passo da fare, che è quello di riconoscere che il Signore ci ha beneficato. Noi siamo dei beneficati dal Signore. Per cui Francesco d'Assisi dirà di restituire tutto quello che abbiamo ricevuto, è quindi il primo passo. Prima di restituire qualcosa bisogna riconoscere di avere ricevuto qualche cosa. In questo senso le lodi di Dio Altissimo sono il vertice della lode. Ed è interessante vedere che possono essere viste come preghiera di ringraziamento e di lode, perché infatti nella rubrica che ha scritto Frate Leone dice che Francesco le scrive per rendere grazie a Dio del beneficio che ha ricevuto. Nella seconda Celano, il Celano scrive che Francesco ha detto: voglio scrivere le parole e le lodi del Signore, quindi il duplice aspetto. E in quella bellissima e altissima preghiera di lode, che cosa fa Francesco? Cosa vuol dire lodare per Francesco d'Assisi? Beh, per lui è pronunciare con amore gli attributi di Dio, cioè dire chi è Dio. Questo è il massimo della lode, dove effettivamente Francesco non c'è più. Lui è lo strumento per rendere lode a Dio, ma non c'è nessun tipo di richiesta. Francesco, come dire, è lì per fare il microfono di dire: guarda com'è Dio, e fa l'elenco: tu sei così, tu sei colà, tu sei colì, che bello che sei, Signore. E quindi possiamo dire che lodare è contemplare il volto di Dio, gioire della sua persona e proclamare chi è Dio. Questi sei passaggi: contemplare, gioire e proclamare. E quando Frate Leone dice che Francesco si trovava alla Verna, eccetera, eccetera, e chiedeva a Dio: chi sei tu e chi sono io? Allora possiamo dire che le lodi di Dio Altissimo sono la risposta a chi è Dio. Quindi aveva questo desiderio di conoscere più profondamente Dio, e dopo l'esperienza della stigmatizzazione e poi della scrittura delle lodi, ha avuto la risposta chi è Dio. Detto questo, andiamo a vedere un'altra cosa. E ci sono tre vie per riconoscere il Signore. C'è la via della verità, la via della bontà e la via della bellezza, perché Dio è vero, buono e bello. Allora possiamo dire che la via della verità ci spinge ad un'adesione del nostro intelletto, cioè Dio è così. La via della bontà ci chiama a rendere grazie perché abbiamo ricevuto dei benefici da Dio, e la via della bellezza è quella che dovrebbe richiamare di più la lode, dove non ci si concentra più sui doni, ma su colui che ci dona. E vediamo che nel cantico di Frate Sole ci sono tutte e tre queste dimensioni. La verità all'inizio, la verità su chi è Dio e su chi è l'uomo, dove Francesco dice: la gloria, la lode, l'onore, la benedizione vanno a Dio. Questa è la verità su Dio. La verità dell'uomo: l'uomo non è degno di nominarti. La bontà: quando dice, ad esempio, frate vento, l'aere nubile e sereno, le stagioni, le tue creature ci danno sostentamento, quindi la bontà delle creature, l'acqua che è utile e preziosa, e la terra che ci sostenta, eccetera. Verità, bontà e bellezza. Il sole è bello perché è radiante e splendente, La luna e le stelle sono belle, il fuoco è bello, i fiori colorati sono belli, tutte e tre le dimensioni troviamo lì. E anche nelle lodi di Dio Altissimo, Francesco dirà che Dio è vero, che è il bene e che è bellezza. E allora adesso il percorso che vi propongo è di concentrarci sulla via della bellezza, la via della bellezza che porta direttamente alla lode di Dio. E parto da Baltasar, che conosciamo bene, che ha un po' impostato tutta la sua ricerca teologica partendo dal principio della bellezza. La rivelazione di Dio avviene innanzitutto nella bellezza, perché la bellezza attira e accende la fede. E dice che la comprensione della verità e del bene non sono possibili senza la conoscenza della bellezza. Perché questo? Perché la bellezza è gratuita, è disinteressata. Per cui dice, questo ci permette di superare degli approcci formalistici alla verità e anche degli atteggiamenti utilitaristici verso il bene. Sappiamo che Dio è bellezza, ce lo dice la scrittura, nel libro della Sapienza, Dio è il principio e l'autore della bellezza. E mi piace anche ricordare che l'unico momento dei Vangeli dove gli apostoli dicono che è bello per noi essere lì è sulla trasfigurazione. Beh, è usato l'aggettivo kalos, che può essere tradotto buono e bello, ma normalmente è più verso la qualità della bellezza. E Pietro dice: è bello, che bello essere qui, vederti trasfigurato, vedere anche Mosè, Elia, eccetera, è bello. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, dice che il Vangelo è il messaggio più bello che c'è in questo mondo, perché dice al cuore del Vangelo che cosa c'è? C'è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù, morto e risorto. Allora è per questo che in quel documento il Papa dice che la via della bellezza, la via pulcritudinis, è la via maestra per lodare Dio. E lo mette nel capitolo terzo che parla dell'annuncio del Vangelo e dice: si rende necessario che la formazione nella via pulcritudinis sia inserita nella trasmissione della fede. Per cui la via della bellezza non è un optional, ma è una necessità. E ancora continua, è il numero 167 di Evangelii Gaudium. È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla via della bellezza. Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui, la via della verità, e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda anche in mezzo alle prove. E quindi, ancora continua, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta a incontrarsi con il Signore Gesù. Non si tratta di fomentare, continua il Papa, un relativismo estetico che possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà e bellezza, ma di recuperare la stima della bellezza per poter giungere al cuore umano e fare risplendere in esso la verità e la bontà del risorto. Perché tutti e tre devono stare sempre insieme, verità, bontà e bellezza, perché solo così possiamo incontrare Dio. Allora non è la questione dell'estetismo, cioè prendere come massimo valore la bellezza, ma questo non ci porta a Dio. Per essere un sentiero che conduce all'incontro con il Signore Gesù, la cosa bella deve essere anche allo stesso tempo vera e buona. Io penso che diversi di voi sono stati, per fare un esempio, A Dubai io no, dove ci sono delle cose incredibili create dall'uomo. Ho sentito dire, ho visto anche qualche immagine, la neve in cima ai grattacieli e questa è una bellezza artificiale e non è vera e non conduce a Dio. Anche se uno ci può restare a dire, ma guarda che bello cosa hanno fatto, man. Non ti porta a Dio, perché non è vera, è una neve finta. Amare una donna che è bella, fuori, esteticamente, ma dentro è brutta, magari è cattiva, non ti conduce a Dio. È così. Tra l'altro, poi bisogna stare attenti di non fidarsi soltanto all'apparenza esterna, perché nella passione di Gesù, esternamente Gesù non è così tanto bello, martoriato da tutto quello che ha subito sulla croce. E infatti Isaia prefigura dicendo: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, questo servo di Yahweh che salverà il mondo dai peccati. Ma la bellezza di Cristo in quel momento era che donava la sua vita per il mondo. Papa Francesco, sempre nei Vangeli Gaudium, dice che per poter percorrere questa via della bellezza è urgente recuperare uno spirito contemplativo, evidentemente. Recentemente ho letto un libro di un filosofo, si intitolava Il profumo del tempo, e saggio filosofico sull'arte di attardarsi sulle cose, quindi di mettere un freno e fermarsi un attimo per contemplare la realtà. E definiva lo sguardo contemplativo una prossimità nella distanza, un po' come le lodi di Dio Altissimo. Cioè Francesco riesce a contemplare le qualità di Dio, gli attributi, chi è Dio, ma non si confonde con Dio. Francesco rimane lì, rimane Francesco. La prossimità nella distanza, cioè il soggetto non cerca di annettersi l'oggetto, cioè rinuncia a eliminare la distanza e a incorporare le cose a sé. Il mercofono rimane lì e io sono qui, non lo prendo per me. E infatti per questo rimane utile, perché ci vuole una certa distanza. Se me lo mangio non funziona più. L'esperienza della bellezza è questa prossimità nella distanza. Nell'esperienza della bontà, invece, il soggetto deve annettersi l'oggetto. Per dire, ad esempio, che una mela è buona, devo prenderla in mano e devo mangiarla per dire che è buona, se no non posso saperlo. Per dire che una mela è bella, non è necessario neanche toccarla. Basta che la guardo a distanza ed è bella. L'idolatria annulla la distanza con l'oggetto, cioè cerca di oggettificare la bellezza, trasformandola in un amuleto, in una statua, come si faceva degli idoli. E facendo così, quella bellezza non parla più. Il Salmo che dice: gli idoli hanno bocca e non parlano, per forza. La dinamica della bellezza è un'esperienza estatica che ci porta fuori da noi stessi. E questa è la grandezza della bellezza. Perché? Perché la bellezza rapisce tutta la nostra attenzione. Di fronte ad una cosa particolarmente bella, non posso fare a meno di guardarla. Faccio qualche piccolo esempio che ho vissuto nella mia vita. Un giorno ero in treno, andavo verso Milano E di fronte a me c'era seduta una ragazza che per me è la ragazza più bella che ho mai visto nella mia vita. E immagino che fosse una studentessa perché aveva dei libri così. Era proprio di fronte a me, quindi abbiamo viaggiato circa 2 ore insieme da Genova a Milano, cioè di fronte. Ebbene, spesso non potevo fare a meno di guardarla, perché era troppo bella. Secondo me c'è un maestro che potrebbe fare l'attrice tranquillamente. No? Un'altra piccola esperienza. Normalmente quando vengo dalla Francia all'Italia faccio il Fréjus, ma un giorno una signora mi ha detto: ma c'è ancora l'alternativa, vai, passi sul monte del Cenisio, è un po' più lunga, però è bello. Quindi arrivo sopra il monte Cenisio e vedo che c'è un lago. Ma talmente bello che no, non potevo non fermarmi e guardarlo. E mi sono fermato, ho dovuto guardarlo perché era stupendo. Era anche un lago artificiale, ma era stupendo. Un altro piccolo esempio: anni fa ho avuto la possibilità di andare a vedere l'acquario di Genova. A un certo punto ho visto una vasca dove c'erano un mucchio di pesci piccolissimi e coloratissimi. Ho detto: ma è stupenda sta cosa qui. Cioè, non puoi rimanere indifferente a quello, ti devi fermare e devi guardarlo, perché è troppo bello. E quindi la bellezza, come dire, ferma il tempo e ti fa uscire da te stesso. Perché questa attrazione rimanga, bisogna mantenere la distanza. Sei portato fuori da te, verso l'oggetto o la persona bella, ma non c'è la volontà di possederla. Perché questa bellezza ti fa capire che quella cosa bella è per te, ma è per tutti. Cioè, è un qualcosa di gratuito e universale. E poi questa esperienza porta una serie di effetti positivi nella nostra persona che sono l'appagamento, in quel momento lì non cerchi altro, la gioia, sei contentissimo di quell'esperienza, la pace, il tuo cuore è pieno e la gratitudine, grazie per aver fatto questa esperienza. E chiaramente per fare questa esperienza della bellezza che ti porta fuori da te e ti fa sentire queste belle esperienze, ci vuole il silenzio. Il silenzio è la disposizione propizia per fare l'esperienza della bellezza. E io direi che il silenzio è l'ultima risposta di pienezza generato dalla bellezza sperimentata. Ciascuno ha le sue idee, nel senso che io penso che, boh, in paradiso ci sarà un grande silenzio, tra virgolette, un silenzio che parla, un silenzio pieno, come nell'esperienza di tanti mistici. Ma di fronte alla grandezza di Dio non ti viene, credo, neanche di cantare più di tanto. Cantare viene prima, ma a un certo momento non serve più le parole, neanche la musica è sufficiente. Il silenzio copre tutto e dice tutto. Però questa è la mia idea. Mi ricordo un'esperienza che ho fatto anni fa, ero con 2 persone, siamo stati in montagna, dopo aver faticato un pochettino, siamo arrivati in un luogo dove c'era dei fiori bellissimi. La cosa che mi ha colpito è che tutti e tre non abbiamo detto niente. In quel momento il silenzio diceva tutto. Passiamo adesso a vedere come San Francesco ha vissuto questa via della bellezza. E voglio far notare che Francesco nei suoi scritti non parla molto della bellezza di Dio, ma soprattutto della bontà di Dio. Nelle nostre Costituzioni, al numero 156, ed è una delle cose aggiunte nell'ultimo lavoro che è stato fatto, si dice: San Francesco, vedendo nelle cose belle colui che è bellissimo, ha invitato tutte le creature a lodare e magnificare il Signore. Quindi, conseguenza per noi, educhiamoci anche noi a riconoscere tutte le cose buone e belle che il Signore ha seminato nel cuore dell'uomo e nell'armonia del creato. E poi, impegniamoci a fare conoscere la bellezza di Dio. Fa parte un po' della nostra vocazione e missione, far conoscere la bellezza di Dio con le parole, gli scritti e anche con le espressioni artistiche cristianamente ispirate. Questo è un testo nuovo delle Costituzioni e sono andato a vedere perché l'hanno aggiunto. Allora, nel testo finale del progetto di revisione, c'è un commento che spiega perché hanno voluto aggiungere questa cosa. Questo testo che vi ho letto arricchisce e sviluppa il contenuto delle Costituzioni attuali partendo dall'esempio di San Francesco, maestro della via pulcritudinis. Francesco viene definito come il maestro della via della bellezza, per educarci a riconoscere e a valorizzare nel nostro apostolato la dimensione estetica. In Laudato Si, Papa Francesco richiama, come sappiamo, questo essere maestro della via della bellezza di Francesco d'Assisi. Il numero 12. San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come un splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. Poi c'è la citazione del testo della Sapienza, dove si dice che dalle grandezze e la bellezza delle creature, per analogia, contempliamo l'autore. Poi, dalla lettera ai Romani, lo stesso concetto. Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte dell'orto non coltivata perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti l'avrebbero ammirata potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Ecco, questa cosa la commenterò un po' dopo, questa cosa del giardino. C'è un testo nella prima Celano dove si dice che Francesco amava particolarmente i fiori. Amava gli animali soprattutto, gli uccelli in particolare, le allodole ancora più in particolare, ma anche i fiori. Perché? Perché erano belli. La si dice, ammirava le forme dei fiori, ne aspirava la fragranza, quindi usava più sensi, e subito, qui è Tommaso da Celano che parla, rivolgeva l'occhio del pensiero alla bellezza dell'altro fiore con la F maiuscola, eccetera. E allora Francesco diceva al frate Ortolano di non coltivare solamente gli ortaggi, ma bisognava lasciare uno spazio perché si potessero produrre i fratelli fiori, quindi chiamati fratelli, i fratelli fiori. Le erbe odorose, le piante che producono i fiori, perché nel momento della fioritura invitino la gente, gli uomini che li guardano, a lodare Dio, perché ogni creatura dice e grida: Dio mi ha fatta per te, uomo. E la compilazione d'Assisi, numero 88, questo testo. Quindi i fiori che hanno questo compito missionario, a partire dalla loro bellezza, a dire: guardate, Dio mi ha creato per voi, affinché grazie alla nostra bellezza voi possiate lodare Dio per la sua bellezza, perché è Lui l'autore della bellezza. Quindi i fiori fanno parte dei nostri collaboratori dell'apostolato. Per questo nell'architettura dei conventi ci deve essere l'orto. Chiaramente se si vive in città questo è molto molto difficile, se non impossibile, ma in generale c'è lo spazio dell'orto che simboleggia la bontà. Grazie Signore per i pomodori, per i cetrioli, per i finocchi, quello che volete. Perché sono utili, permettono il nostro sostentamento. Ti ringraziamo, Signore, per la loro bontà. Ma accanto all'orto, per noi francescani, ci deve essere anche il giardino. Tutte e due. Il giardino dove non c'è tanto la bontà perché i fiori non li mangiamo, ma sono lì per la bellezza. Per l'inutilità, da un certo punto di vista, ma per poter stupirci di fronte alla bellezza dei fiori, dire che bello e rendere lode a Dio, autore di quella bellezza. Quindi, e orto e giardino, tutti e due sono essenziali per la bontà e la bellezza. La stessa cosa si potrebbe dire, abbiamo gli animali domestici che sono buoni perché ci aiutano, oggi più che altro aiutano affettivamente, una volta aiutavano per i lavori. E ci sono gli animali selvaggi che sono a distanza ed è meglio lasciarli a distanza. E allora siamo invitati a contemplare la bellezza di Dio nelle sue creature. Francesco in particolare identifica la bellezza dei fiori tenendoci a distanza. Ecco, questa è la magia della contemplazione. Allora mi piace anche ricordare dove deriva il termine contemplare, che cos'è la contemplazione, qual è la sua origine. Spesso mi piace andare a trovare l'origine delle parole perché ti aiuta a capire effettivamente qual è il loro significato. Contemplare da cum templum, che è lo spazio del cielo in cui il sacerdote dell'antica Roma aveva un suo strumento che si chiamava lituo, era un bastone curvo. Allora lo prendeva, delimitava una certa porzione del cielo e osservava il volo degli uccelli in quella porzione di cielo. E sulla base del volo degli uccelli, cioè se andavano a destra, a sinistra, in alto, in basso, se volavano soli, se volavano in gruppo, o anche i versi che emettevano, dava il suo responso. Allora, gli dèi hanno detto che bisogna andare a combattere. Oppure hanno detto no, è forse meglio non andare a combattere e fare la pace col nemico. Sulla base di come gli uccelli volavano, eccetera. Dava il suo responso, l'auspicio, e l'auspicio deriva da habes specere, cioè osservare gli uccelli. Quindi la contemplazione è questo osservare i movimenti degli uccelli. Allora, perché dico questo? Perché Francesco non ci invita soltanto a contemplare gli uccelli, ma tutte le creature. Non tanto per dare dei risponsi concreti se dobbiamo fare o non fare una cosa, ma per ascoltare il messaggio che ti dice: tutto questo è per te. Guarda la bellezza di Dio. Contempla, fermati nel silenzio, osserva. Non pensare soltanto il discorso della verità, che è importante. Non pensare soltanto il discorso della bontà-utilità, che è importante. Rinuncia a possedere, fermati a osservare. E il tuo cuore sarà pieno di quegli effetti, della pace, della gioia, della gratitudine. Perché io sono bello e ho creato la bellezza per te. E Santa Chiara d'Assisi, da sorella spirituale di Francesco, condivide la stessa esperienza in quella, ci viene detto da una sua sorella che ha testimoniato il processo di canonizzazione. Evidentemente qui siamo ai primi tempi dell'esperienza di Chiara, quando le suore potevano uscire per fare la questua, perché poi col tempo questa cosa non è stata più fatta ed erano i frati che questavano per le suore di San Damiano. La testimone dice: quando essa Santissima Madre, Chiara, mandava le sore, è un italiano antico, servitrici de fora del monasterio, le ammoniva che quando vedessero gli arbori belli, fioriti e fronduti, lodassero Dio. Quindi gli alberi belli, resi belli da che cosa? Dai rami pieni di fiori. E similmente, quando vedessero gli uomini e le altre creature, sempre, de tutte e in tutte, le cose lodassero Dio. Quindi Francesco e Chiara ci invitano a percorrere questa via della bellezza che anche il Papa Francesco ha voluto offrirci. Ecco, per la meditazione personale io propongo qualche domanda che possa guidare e anche un testo biblico. Evidentemente poi lo Spirito Santo ve ne può suggerire ben altri. La domanda è: come ho praticato quest'anno, cioè dagli esercizi spirituali passati a ieri, la via della bellezza? E quali sono state le esperienze, le cose che per la loro bellezza mi hanno fatto uscire da me stesso, hanno fatto fare l'esperienza dell'estasi, dell'uscita da me stesso, per riconoscere la bellezza del Signore. Quindi andare a vedere in quest'anno come e se e come ho percorso la via della bellezza, secondo quali esperienze, e potremmo anche aggiungere se e come la via della bellezza l'ho usata nel mio ministero pastorale. Quale ruolo ha avuto? E come brano mi è venuto in mente la chiamata di Mosè del Roveto Ardente, al capitolo 3 dell'Esodo. Perché effettivamente Dio utilizza la bellezza per attirare Mosè. Di questo roveto che brucia, brucia e non si consuma mai, è un prodigio, beh, non è normale. E giustamente Mosè, da lontano, quando lo scorge, dice: voglio andare a vedere cosa succede, è troppo bella questa cosa qui. E mi piace anche rilevare come, quando si avvicina, Dio gli dice: tieniti a distanza. Per contemplare la bellezza di Dio devi tenerti a distanza. Gli dirà anche di togliersi i sandali, perché? E mi piace anche rimarcare come in questa esperienza di Mosè c'è la bellezza, ma poi c'è la verità di Dio che dice il suo nome. Io sono quello che sono Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e poi c'è anche insieme la bontà di Dio. Perché nell'esperienza di Dio c'è sempre bellezza, verità e bontà insieme. La bontà di Dio che dice: ho visto la sofferenza del popolo, mi sono scocciato, adesso voglio intervenire e chiamo te, vai.